Sì, volevo capire bene però una cosa. Prima di tutto, buonasera a tutti. Una cosa importante che volevo capire, esattamente voi volete l'esperienza qui dalla periferia di Napoli, poi dalla periferia, non so, di Nairobi, a Coroccoci dove sono vissuto, da che periferia, oppure tento di farle tutte, ma ci vuole tempo, non lo so, vorrei sapere un po', e dopo, dalle periferie, la lettura della realtà locale, oppure anche la lettura da lì, che razza di lettura facciamo del sistema entro cui viviamo? Sono alcune domande che vi faccio per capire un po' il taglio da dare.
Allora ti suggerisco un taglio a questo punto. Direi, prova a mettere in relazione, provando magari a prendere spunto da entrambe le esperienze che magari hanno degli aspetti in comune e hanno invece delle grandi differenze, un po' mettere in relazione l'idea dell'abitare con le prospettive di vita, quindi l'abitare che è magari precario sia per il luogo in cui si vive, magari insalubre, magari appunto non neanche bello esteticamente, e però anche un abitare che è precario forse perché è di passaggio, cioè nessuno o pochi vanno nella periferia perché realmente hanno deciso di andare lì, ma perché sono costretti ad andare sperando di andarsene via e quindi non si prendono neanche cura del luogo in cui sono perché l'obiettivo è di lasciarsela alle spalle al più presto e capire se questa cosa, poi magari è una premessa che mi, cioè, cioè, ci smonterai, ecco, non lo so, e da qui capire che questo come poi si interseca con le prospettive di vita, cioè a livello esistenziale, che cosa porta, ecco, questa vita in periferia, ad esempio. Non so se sono stato chiaro o ho complicato le cose, probabilmente.
Sì, no, tutto dipende appunto perché è la prima volta che noi ci sentiamo, non so che gruppo siete, come per capire un attimo meglio su che cosa puntare, perché le cose sono tante.
Guarda, abbiamo tra i 20 e i 35, siamo 35 anni, siamo abbastanza, come dire, rispetto ai temi sociali, abbiamo una curiosità, c'è un gruppo che si è un po' interrogato anche perché alcuni di noi magari vivono alla periferia di Milano, per esempio, si è interrogato su come anche poter, leggere meglio l'abitare una periferia, anche una periferia lontana da noi, quindi è sicuramente interessante la tua esperienza in Kenya che ci parla di qualcosa che magari non conosciamo, per cui veramente a partire dalle suggestioni che ti ho lanciato adesso, se riesci proprio sia a inquadrare che cosa hai visto tu negli occhi delle persone che hai incontrato, e rispetto proprio anche a come percepivano il quartiere in cui erano e quindi come prendevano un po' la vita.
Va bene, allora di nuovo buonasera a tutti, un grazie per questo invito, soprattutto grazie perché è bello questa sera parlare a dei giovani, e agli adulti, per la semplice ragione che noi adulti dovremmo semplicemente chiedere scusa e perdono a voi perché vi abbiamo preparato, vi consegniamo un mondo che è un bel disastro. Io, da parte mia, sento davvero che noi siamo la mia generazione, ha combinato un disastro incredibile. Soprattutto portando il mondo a un momento drammatico come questo, soprattutto in chiave, chiamiamola ambientale, perché vuol dire ormai stiamo trattando di vita o di morte. E la mia generazione forse sarà fra le generazioni più maledette della storia umana. Perché penso che tocca a voi ragazzi decidere tutto fra morte e vita. Avete un compito immenso fra le mani. Tocca a voi aprire gli occhi e darvi da fare. Penso che oggi si parla molto della bomba atomica e questo ci minaccia l'inverno nucleare, ma guardate che almeno io credo che il Signore, io sono un credente, quindi penso che il Signore ci ha fatto un bellissimo regalo dandoci la vita. Io penso che la vera bomba atomica l'ha inventata il Signore e siamo ognuno di noi. Se ognuno di noi prende coscienza e incomincia ad agire mettendosi insieme agli altri, Papa Francesco continua a menarla, non ci si può salvare da soli, è talmente ovvio. E allora i miracoli avvengono. Sono altrettanto convinto che il Signore non ci farà miracoli. I miracoli dobbiamo farli noi a questo punto, per salvare la vita. Punto e basta. Ed è questa la grande lezione che io ho avuto dalle periferie. Allora, parto dalla mia prima periferia, che è stata la periferia di Nairobi. Io ho voluto andare in periferia, cioè per me è una decisione. Ero stato direttore di Nigrizia, sono stato fatto fuori dai potenti di allora, che hanno chiesto la mia testa, e sono stato mandato via da Nigrizia in poche parole. E mi sentivo in quel momento un piccolo borghese. Sentivo il bisogno profondo di un'immersione nel reale. Avevo già fatto un'esperienza prima, un'esperienza, 8 anni di missione in Sudan, in un contesto islamico. Però ero molto critico di quell'esperienza. Io facevo il professore in una scuola, ma sentivo, scusate, ma sentivo che io vivevo una scuola discreta, insomma, avevo una stanzetta, stavo relativamente bene, ma fuori dalle mura della scuola, non avete l'idea di che razza di situazione la gente viveva. Ma io non la toccavo quella situazione, neanche con tanto di così tanto colpito. E mi dicevo, ma non è possibile, come faccio a capire i problemi della gente se non vivo, se non sento sulla mia pelle, quello che l'altro soffre? È stata questa la motivazione di fondo che mi è costata, perché anche qui con Boniani all'inizio mi ha detto di sì, ma poi tradurla in realtà è stato durissimo, anche perché il cardinale di Nairobi non ne voleva sapere. Ma in modo io sono andato a Nairobi e ho chiesto di andare a vivere in Baraccopo. Ci sono voluti 2 anni per arrivarci, 2 anni di lotte da tutte le parti. Con Boniani alla fine mi avevano dato anche l'ok e ne hanno approfittato. Tra l'altro non c'era neanche il nostro responsabile, il provinciale del Kenya, c'era solo il viceprovinciale, che un giorno mi ha detto, dopo 2 anni, dice: Alex, vuoi rischiare? Rischia. Era il 13 gennaio 1990, è una data importante per me. E quando si fanno determinate scelte, le date contano. Era il giorno del battesimo del Signore. Ho preso lo zaino, io vivevo a Nairobi, una bellissima città, vivevo in una collina, su una bella casa, lavoravo dove c'era il centro giovanile. Ho preso lo zaino e sono sceso. Sono sceso e senti subito, man mano che scendi nell'inferno umano. E sono inferni umani. Nairobi, ho detto, una città di 4 milioni di abitanti. È una bellissima città. Mi sembra di essere, quando andate in centro città, mi sembra di essere una città nordamericana. Palazzi, grattacieli. È circondata, io la chiamo la corona di spine, circondata da tutta una serie di baraccopoli, oltre 200 baraccopoli. Praticamente su 4 milioni di abitanti, il 70% della popolazione di Nairobi vive in baraccopoli. E voi non avete, non sono le baraccopoli sudamericane. Io ho visto anche quello, ci sono state, sono molto peggio. E io chiamo questa realtà dei poveri di Nairobi la sardinizzazione dei poveri, incredibile. Corococcio è una delle tante baraccopoli. Praticamente su un chilometro di lunghezza, uno e mezzo di lunghezza, presso poco uno di larghezza, sono accatastate 100.000 persone. E non ci sono servizi, non c'è nulla. Non avete l'idea di quello che sono le baraccopoli africane, almeno lì a Nairobi sono veramente spaventose. In modo quel giorno ho preso lo zaino e ho deciso di scendere. Ero andato d'accordo con il parroco di Kariobangi, che era un comboniano, e che era venuto a Corococcio per celebrare l'Eucaristia la domenica e mi aspettava. Io sono andato, c'era pochissima gente, c'erano stati 20-30 cristiani e ho celebrato con loro. Al Vangelo, il parroco al Vangelo ha detto: questo è padre Alex, è un missionario comboniano, chiede di vivere con voi, lo accogliete? E loro hanno detto: caribu, benvenuto. E dopo che ho detto alcune parole, l'omelia, lui mi ha invitato a dire due parole. E io stavo imparando il Kiswahili, non lo conoscevo, lo stavo imparando, e ho tentato nel mio povero Kiswahili di spiegare un po' perché ero venuto a Corococcio. Io ho detto loro: guardate, ho scelto di venire a Corococcio oggi che è il giorno del battesimo di Gesù, perché anch'io sono venuto per chiedere il vostro battesimo, il battesimo dei poveri. La gente mi guardava così, ma non ha chiesto nulla. Avrà detto: ma cavoli, non è un prete, non è un... Ma i poveri non ti chiedono nulla. Ho preso anch'io una baracca, come tutti, ho comprato quelle poche cose che hanno tutti, un po' di piatti, un po' di pentole e un fornelletto a gas per farmi da mangiare. Non avevo mai fatto da mangiare in vita mia e ho iniziato a vivere a Corococcio. Vivere è una parola, è inutile parlare di vivere una baraccopoli come Corococcio, è veramente qualcosa di... E immediatamente la cosa fondamentale che ho sentito subito sono state le due conseguenze immediate che senti quando entri e vivi come vivono loro, mangi quello che mangiano loro. Immediatamente perdi i 20 kg in più che noi abbiamo come occidentali, saltano bam, di botto. Secondo, più grave, ti salta la testa. Tanti momenti la sera, all'inizio ero da solo, poi è venuto padre Gianni dopo un anno e mezzo, ma all'inizio ero da solo e era veramente sconvolgente la voglia di sbattere la testa contro i muri della baracca e dire che tutto è assurdo. E ragazzi, è lì dove capite che il mondo più assurdo di così non può essere. Questo è proprio... con una rabbia dentro che ti viene, perché dalla mia baracca, dal buco, non ci sono finestre, ci sono dei buchi, io potevo vedere i grattacieli di Nairobi, a 3-4 chilometri saranno dal centro, Corococcio, vedi i grattacieli di Nairobi. A 5 chilometri di distanza da Corococcio, c'è Muthaiga, la zona residenziale più bella di Nairobi, una delle ville che noi ce lo sogneremo anche in Italia, con piscine e tutto il resto. A 4-5 km di distanza in linea d'aria si trova Muthaiga. Puoi passare dall'inferno al paradiso nel giro di pochi chilometri. Ecco, io mi sono immerso così, sono vissuto dentro per 12 anni. 12 anni che mi hanno letteralmente davvero sconvolto e mi hanno rovesciato come un calzino e mi hanno fatto sentire e leggere la realtà dalla loro parte. Questa è la cosa più. È agghiacciante sta roba. Forse in caso qualche episodio per aiutarvi un po' a capire che cosa intendo. Ma la cosa che non soltanto mi hanno aiutato a rileggere la situazione, a rileggere il mondo, a vedere la realtà per quella che è, mi hanno anche aiutato profondamente, mi hanno sconvolto, perché mi hanno obbligato a rileggere i miei testi sacri, la Bibbia, il Vangelo. È stata una roba. Io ho dovuto ripensare con loro, ma effettivamente la mia lettura della Bibbia la ritenevo, adesso la riterrei borghese quando io sono entrato. Tra l'altro, ho fatto i miei studi biblici negli Stati Uniti e arrivavo ben preparato, ma ho dovuto sconvolgere, mi sono stato profondamente sconvolto e è stato tutto. Ho imparato a leggere la Bibbia partendo dal Dio degli oppressi e il loro Dio. E dal Dio del creato, che di nuovo non avete l'idea che era stato il cammino di fede, è stato anche per me un po' tutto questo cammino, come mi ha fatto ripensare radicalmente tutto. E questo davvero per me, quello che mi ha aiutato a rimanere, perché è difficile, proprio ieri ricordavamo la morte di un grande che mi ha accompagnato, Cino Filippini, un laico che ha dedicato 40 anni all'Africa ed è stato 15 anni ancora qua. Cioè, mi ricordo che l'aveva invitato Padre Gianni, ricordo quella sera che è venuto e abbiamo cenato insieme e alla fine gli ho chiesto: ma vuoi rimanere con noi, darci una mano? È veramente bravo. Lui mi ha detto: Alex, a Coro Coccio io non ci ritornerò mai. Talmente era rimasto. Ci ha impiegato parecchi mesi, è andato a assistere il papà in Italia, ci ha pregato su parecchi mesi altrettanto. Alla fine è tornato. E ha fatto, quindi è morto di mesotelioma. Proprio mesotelioma è quella malattia che ti viene dal, come si chiama? Dall'amianto. Gino si era beccata in discarica. E parto subito da un episodio semplicissimo. L'episodio, uno dei primi episodi, quando ero lì, io cercavo di girare più che potevo su e giù perché non conoscevo quasi nessuno, cercavo di capire. Mi ricordo che un giorno stavo girando in queste, non ci sono, c'è un'unica strada che ha fatto il governo che attraversa per ragioni sue, non della gente, ma altrimenti tra le baracche sono piccoli sentierini, a volte poi non vi dico che cosa sono i sentierini in mezzo alle baracche, che cosa ci passa. In modo stavo girando e a un certo punto vedo che esce da una baracca un uomo che si mette in mezzo al sentierino e mi blocca la strada. Io lo guardo. Cavoli, dico, saranno cavoli amari, puoi aspettarti di tutto, però ho avuto quelle esperienze drammatiche. Lui mi guarda dall'alto in basso e mi fa Muzungu, bianco, mi fa bravo, Pongesi, sei il primo bianco che ha il coraggio di vivere qua dentro. Poi si blocca e mi fa: ma chi siamo noi? Lui era uno della discarica, uno degli scavengers, coloro che lavorano raccogliendo rifiuti. Chi siamo noi che non ti degni neanche di venirci a fare una visita? Mamma. Io l'ho guardato e gli ho detto: si chiamava Geremia, Geremia. E hai ragione. Io saranno 3-4 mesi che sono qui, sto girando. Cerco di capire Coro Coccio, ma è vero, vi ho visto da lontano sulla collina, ma non sono mai venuto da voi. Domani mattina sarò da voi. La sera mi ritiro in baracca e a un certo punto, molto tardi, sono stato 10:30, 11, sento bussare alla porta della baracca e dico, guarda la porta, dico, caribe, benvenuti. Entra una delegazione di cristiani. E una delegazione, dico, accomodatevi, complimenti, così, e poi incominciano, padre Alex, tu lo sai, tu sei un pivendino qua dentro. Noi abbiamo saputo che tu domani vuoi andare in discarica, incredibile, ancora qua ce lo sanno tutto, a tocca radio, televisione, tutto, tu domani vuoi andare in discarica, io riguardo, dico sì. E dice padre Alex, tu non puoi andare in discarica, quella gente sono dei criminali. Io ci rifletto un attimo, dico guardate, io ho promesso a quell'uomo, uno della discarica, che domani sarei andato, io devo andare. Padre Alex, tu non puoi assolutamente andare. E questo ci dovrebbe aiutare a capire come dentro la stessa Coroccocio, la stessa periferia, chi ha un po' di più, chi sta un po' meglio, come quei cristiani che erano venuti a vedermi, ha un'altra percezione della realtà, quelli sono criminali. Il mattino mi sveglio e dico, cavoli, io ho promesso, non posso tradire, devo andare, prendo lo zaino. Scendo giù, è una collina, proprio scendo giù per la collina, fino al fiume Nairobi. Nairobi vuol dire acque fresche, è il fiume, qualcuno dice, perfino più inquinato al mondo, cioè di tutto dentro. Lo attraverso, salgo su per la collina finché non arrivato in cima, non vedete. Quando sono arrivato in cima è stato uno shock incredibile. Ti trovi davanti a questa enorme schema, enorme pianura, con montagne di rifiuti, e fuoco da tutte le parti, bruciano in continuità, con un vento che ti spazza tutti questi fumi tossici in bocca, io ne ho pieni i polmoni dopo 12 anni di aver respirato quell'aria, perché arriva anche tutta sul coroccio, poi ma lì sentirtela davanti e mi sono trovato in mezzo a centinaia di persone. Ero scioccato, la cosa che volevo fare era scappare, non avevo idea delle paure che dovevo scappare, ma dove scappi quando c'è lì in mezzo alla gente, non puoi fare nulla. Sono rimasto lì e li ho guardati e ognuno aveva in mano tra l'altro un pezzo di ferro, un cinetto per raccogliere, sono scavengers per raccogliere i rifiuti. Ti guardo terrorizzato, perché davvero non conoscevo nessuno, guardo attorno e tra l'altro vedo che un po' più distante c'è proprio quell'uomo che mi aveva invitato, corro verso di lui, almeno mi salverà a questo punto, e quando mi vede si fa un sorrisino come fanno i poveri e mi fa, Alex siedi, ti ha fatto sedere sul mucchio di sporcizia, e mi dice non pensavo che voi bianchi manteneste le vostre promesse. Però mi ha fatto sedere, e dopo che mi ha fatto sedere mi ha detto, Alex ascolta, mi ha spiegato la discarica, io vivo che vi ho una sanità, vivo dentro il contesto della camorra, ma guardate che questa gente ci batte in mille forme in camorra, tutto, ma tutto. Tutto è legato nella discarica, il camion che arriva, dove deve fermarsi, a chi deve dare i rifiuti. È incredibile, sono rimasto proprio così, a bocca aperta, lui l'ha visto che ero veramente scioccato, perché mi vedevo tutta strada, vedevo adesso arrivare i camion da molto da vicino della discarica che scaricavano, vedevi centinaia di persone alla guerra per spartirsi ognuno con quei rifiuti, perché tanta gente vive su quelli, altro che noi che buttiamo via i rifiuti. E io ero proprio scioccato, è stata questa la mia entrata in quello che è l'altro inferno di corpo, cioè proprio la che ancora non è risolto nonostante le nostre lotte, ma non, ecco, per dire, per favore non facciamo, è una delle cose che ho imparato con la corpo, cioè non facciamo un mito dei poveri. Guardate che i poveri sono egoisti tanto quanto siamo noi, non prendiamoci in giro su questo. Dio non ama i poveri perché sono migliori dei ricchi, a volte possono esserlo anche, ma non è quella la ragione. Dio ama gli impoveriti, gli oppressi, perché Dio non può accettare situazioni del genere. Ecco là il pensiero, quello che diceva Desmond Tutu in Sudafrica, diceva ai neri, Dio non vuol più bene a noi neri sotto l'apartheid, oppressi, schiacciati, usati, perché siamo migliori dei bianchi, no. Dio vuol bene, bene a noi perché siamo oppressi, schiacciati, emarginati. È stato questo quello che lentamente ho cominciato a capire vivendo per 12 anni tutta questa realtà. E concludo brevemente dicendo quello che davvero mi ha aiutato a sopravvivere in una situazione del genere è stato direi forse, senza forse, la spiritualità, ma una spiritualità radicalmente ripensata, come vi ho detto, ho dovuto ripensare tutto il Vangelo. Guardate che leggere un bel testo di Marco in una bella villa di Varese vuol dire una cosa, leggere una baracca di Corococcio lo stesso testo vuol dire ben altra cosa. Cioè questo è il... capite come anche il... qualsiasi lettura, dipende da dove ti metti, qualsiasi lettura della realtà, ma anche della stessa Bibbia, dipende da dove ti poni, da dove la leggi, da che prospettiva la leggi. E c'è con questa davvero rinnovata spiritualità, penso che sia stata proprio la spiritualità a darmi la forza di andare avanti. Le preghiere che facevamo il mattino, noi piccolo gruppo di missionari, di volontari, i salmi assumevano tutta un'altra... per esempio certi salmi non riuscivo a leggere, infatti non ne ho mai letti a Corococcio, erano i salmi che urlavano, l'urlo dei poveri, Dio, ma fino a quando dobbiamo aspettare, ma queste diventavano davvero... La Bibbia diventava davvero un'espressione della realtà che vivi. E è stato questo davvero quello che mi ha aiutato lentamente poi davvero a camminare con loro. Dentro davvero situazioni, io dovrei raccontarvi, non so, forse ne scelgo alcune, più che altro anche per darvi la prospettiva della profondità di questa, ma anche della disperazione totale. Una disperazione è stata per me quella di una sera, la sera di solito mi ritiravo un po' a pregare nella cappellina, un pezzo di stanzetto dove mi sedevo, cercando di non addormentarmi, ero talmente stanco e ripensavo alla giornata. Mentre stavo pregando ho sentito a un certo punto sulla porta urla, grida, pugni sulla porta, altro ubriaco, non apro. Avrò aspettato almeno 5-10 minuti, non, la persona non mollava. Allora esco, apro di botta la porta, era la porta su dove andavo a pregare, non era la porta alla baracca, e mi vola dentro, lei non se l'aspettava, vola dentro una persona, barabamma, proprio come un corpo morto sul pavimento. Torno indietro, la guardo, la riconosco, è Joan. Dico, Joan, guarda, le do una mano, la rialzo e le dico, era sbronza. Le dico, Joan, cosa fai? È quasi mezzanotte, ma cosa fai in giro a questo? Vai a casa, sto pregando, posso almeno avere 5 minuti per stare tranquillo? Alex, voglio pregare con te. Cosa vuoi pregare? Sei ubriaca, vai! Voglio pregare. E allora fatto atto di dire, va bene, comodo, si è entrata, si è buttata in ginocchio, con le braccia alzate, ha cominciato a urlare. Mi sembrava di sentire il libro di Giobbe. È una vita la sua totalmente distrutta, ma proprio distrutta. È venuta fuori tutta la rabbia, proprio una roba, un vulcano direi di rabbia di verso Dio, proprio davanti al Signore. E a un certo punto, dopo, mentre pregava così, si alza in piedi e comincia a togliersi i vestiti. Dico, Giovanni, non stiamo mica scherzando, perché io non sono venuto qui per assistere allo spogliarello di una ragazzina. Per favore, vattene. Ale, mentre lei si toglieva la veste. Alex, ma perché hai paura di guardare il mio corpo? Guarda come ci coccia. Guarda che... Non avete di dire, però, questa ragazzina una settimana dopo di questo momento è stata accolta da almeno 7-8 uomini che l'hanno violentata tutta la notte. Alla fine lei ha ripreso la rincorsa e si è buttata. Alla fine di Colococcio c'è un laghetto, non un laghetto, una pozzanghera proprio, si è buttata dentro, è scomparsa. Nessuno, a Colococcio nessuno sa nulla, nessuno sa dove finisce una persona. Alcuni giorni dopo, una settimana dopo, penso, sono venuti a chiamarmi delle persone, era ancora notte. Dice, guarda che c'è un corpo su quella pozzanghera, è apparso. Non possiamo lasciare un corpo così, la polizia, se guarda bene se non vai a prenderli. Veniamo con le torce, guardiamo, la riconosciamo, è lei. Buttiamo delle cose, non si può entrare dentro, è talmente roba orrida quell'acqua. Buttiamo delle corde per tirare il corpo verso un pezzo di roccia. Andiamo, la tiriamo su letteralmente ed è stato davvero proprio nell'acqua mentre la tiravamo sembrava proprio il crocifisso. Sono questi i crocifissi viventi che dobbiamo sentire, sono quelli che noi crocifiggiamo con queste nostre situazioni, che queste nostre situazioni di profonda ingiustizia, sono questi i risultati poi alla fine. Quando te li vedi sbattuti in faccia, proprio sei per dirvi la cruda realtà di quello che è Colococcio, con delle scene, ma quello che è stato impressionante per me è vedere la profondità di queste persone. Uno dei problemi più grossi che avevamo. Noi abbiamo assistito in continuità a ragazzine a morire di AIDS, capite perché? E, c'è una suora lì che ha fatto un lavoro straordinario, Suor Gil, mamma che lavoro che ha fatto con queste ragazze. Mi ricordo che una sera mi mandano a chiamare e mi dicono, vengono in mia baracca alcuni uomini, mi dicono Alex, guarda che c'è Florence, sta molto molto male. Dico, io ho altre due eucaristie questa sera, non so come. Poi ci penso, dicono, cavolo, io non posso lasciar morire Florence, l'avevo conosciuto da poco, morire Florence senza un momento di preghiera. E dico a questi uomini, va bene, ci penso io. Era già quasi notte quando sono venuti. E quando sono arrivato da Florence era già notte, busso sulla porta, la roba di latto della baracca, e sento una vocina che dice, carino, benvenuto. Entro, era con me, c'era, di solito quando andiamo a celebrare un malato c'è sempre la piccola comunità, quella sera non c'era, ero io da solo con il padre Antonio che era con me e un altro prete americano di passaggio. Dico, entro lentamente e lei non mi poteva vedere perché e io non riuscivo neanche, brancolavo nel buio perché non c'era quasi nulla proprio per poter. A un certo punto vedo però che vedo un letto in fondo verso nella baracca, un lettino e qualcuno sdraiato e comincia a dire Florence. Lei quando sente la mia voce mi fa Alex, Ma che bello, ma grazie, non ti aspettavo. Lei non sapeva che stava arrivando. E mi fa, mi avvicino a tentoni un po', gli dico: guarda, Flores, qui non vedo nulla. Prendi il cero, avevo con me un cero, lo usiamo per le celebrazioni, accendi il cero. Lei stava molto male, si alza un attimo, accende questo cero e dico: Flores, prega. Una preghiera di una bella preghiera che hanno fatto queste ragazzine che ho assistito a morire, non avete idea. Una preghiera di un. Queste ragazzine non vengono mica dai noviziati o da chissà chi, ma di una profondità, di una. Io ho ascoltato questa preghiera, sarà durata 2 o 3 minuti a voce alta. Io sono rimasto proprio, ero scosso e quando finisce di pregare. Dico, Florence, ma chi è Dio per te? E lei mi fa, Alex, Mungo di mamma, Dio è mamma. Io volevo svenire, sapevo chi era Florence, sapevo che era stata abbandonata da tutti, anche dalla sua stessa mamma, perché era malata di AIDS. 2 o 3 giorni prima di questo episodio la mamma era partita. Roba era solo, stavo morendo come un cane. Dio è mamma. Florence, dico, mi puoi rispondere allora una seconda domanda, ma allora chi è per te il volto di Dio oggi? Questa domanda lei non risponde, sprofonda in un silenzio totale, aveva in mano questo cielo che illuminava il volto, silenzio. Però ho fatto un silenzio che sarà durato 5, 6, 7 minuti. Io stavo guardando i due preti a fianco a me e dico che volevamo un po' cedere. Dico, aspettiamo per favore, quella tentazione di dire vai, andiamo avanti. E dico no, aspettiamo. Avremmo aspettato dopo 5-6 minuti, io guardavo il volto di Florence. Vedo che a un certo punto il volto di Florence sprigiona un sorriso bellissimo e mi fa, Alex. Sono io il volto di Dio. E sono questi volti. E sono questi che mi hanno dato la forza, i volti dei crocifissi, di vivere per 12 anni, camminando, lottando con loro, per davvero di lotta con loro, ma è difficilissimo in situazioni del genere, quello che ottieni poi è sempre, sono sempre punti interrogativi alla fine che importa. Ma ecco quello che è stato questo cammino con loro che mi ha aiutato profondamente a leggere le cose da ben altro anno. Anche con loro che non questa ragazzina era una prostituta, andava a prostituirsi. Ma cavolo, che spiritualità! Guardate queste ragazzine, se tu hai la disgrazia di nascere donna, corpaccio, hai ben poche scelte alla fine. Se non di andare in città e sperare di trovare qualcosa, se vuoi vivere, se vuoi dare da mangiare il tuo bambino, capisci? Smetti di giudicare e incomincia ad accogliere questa gente che sono il frutto amaro di questo mondo profondamente ingiusto. E io sono poi uscito. E quando sono uscito, ricordo che più che la gente mi ha in un'eucaristia la domenica, ma sono uscito il 18 aprile, il 17 sera c'è stato un gruppo chiamiamoli leaders responsabili delle piccole comunità cristiane, insieme a dei pastori delle varie chiese indipendenti. Che mi hanno detto, che mi hanno mandato a dire, Alex, tu non puoi uscire di qui se non preghiamo su di te. Dico, che bello, ne ho di bisogno. È stato uno dei momenti di preghiera più belli. Sarà durato un 3 ore. Non sto qui a raccontarvi tutto. Alla fine della preghiera della sera, uno ha detto, Alex, inginocchiati. Sono inginocchiato in mezzo a loro. Un altro ha detto imponetevi le mani, sono sentito centinaia di mani sulla testa. e un pastore, la chiesa indipendente africana, cominciato poi da carismaticamente, la preghiera sarà durata almeno un quarto d'ora. E alla fine diceva: papà, ti prego, dona, padre, sì, tuo Spirito Santo. La gente che mi schiacciava a terra per darmi lo Spirito, dona il tuo Spirito Santo perché ora possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirsi. Guardate che se la tribù bianca non si converte, non c'è speranza né per noi né per loro. Non c'è nulla da fare. Ecco perché sono in Italia. Ecco perché ho scelto, poi ritornando, non potevo andare a vivere al nord, era talmente ovvio, ho scelto il sud, perché è il più massacrato dell'Italia. Ho scelto una grande città, in questa grande città che è Napoli, e ho scelto di vivere in una delle periferie interne di Napoli, che è il rione Sanità. E anche qui diventa fondamentale per me. Guardate che è fondamentale vivere qua dentro per leggere l'Italia, capisci subito le dinamiche, il nord. Se poi il nord adesso dovesse, come vuole la Lega, diventare l'autonomia delle regioni che prosperano, capite che razza di botta sarà per il sud e avanti. Io sono molto vicino alla Calabria, anche Domenico Lucano, frequento molto, ma davvero sono situazioni molto gravi, che puoi vedere soltanto se le vivi dentro. E qui davvero abbiamo una situazione, prendete il rione Sanità, una situazione molto difficile. Chiaramente la presenza della Camorra complica, ma non è soltanto questione di Camorra, è questione davvero di grave. Cioè Napoli, che oggi può avere la grande Napoli, come la chiamano oggi, potrebbe includere sui 4 milioni di abitanti, enorme. Puoi andare da Pozzuoli oggi fino a Sorrento, tutto abitato ormai in questo posto. E quindi è una realtà estremamente, e una delle città davvero con problemi sociali enormi. Sono accorto subito anche perché ho scelto. E ho scelto in particolare questo rione perché è un rione popolare dove tocchi con mano le difficoltà, ma dove hai la possibilità almeno di avere gente che vedi, con cui puoi interloquire. Io ho rifiutato di andare a Scampia perché a Scampia, cavoli, con quei grattacieli diventa quasi impossibile, non trovi un bar, non trovi, ma davvero ti domandi come fa la gente a incontrarsi, è tutto, deve essere distrutta, scampiata, ricostruita per me, per permettere almeno di insediarsi di realtà umane, altrimenti ti disumanizza un ambiente. Qui invece sono ambienti popolari in cui ti incontri con la gente e qui chiaramente incominci a capire i problemi. Io adesso non ho tempo di star qui a spiegarmi, perché voglio suggerire alcune cose poi, ma è quello che tocchi con mano la realtà, effettivamente, quello che è, ma devi viverci dentro, altrimenti non. Napoli, ricordatevelo bene, sono due Napoli, la Napoli bene e la Napoli malamente. La Napoli bene la vite a Vomero, a Chiaia, Posillipo, sono quelle zone dove la gente sta bene, sembra di essere andati, sembra essere a Milano. Se andate a Vomero, Piazza Vanvitelli, mi sembra di essere una città di Milano, normalissima. E venite a Rione Sanità, non avete l'idea di che era. Non siamo ancora riusciti, dopo anni e anni di lotta, ad avere due vigili urbani in piazza, neanche questo siamo riusciti ad avere. Mi ricordo quando con Felicetta siamo andati dal responsabile al generale, si chiama il titolo generale dei vigili urbani, e gli abbiamo chiesto alla fine: dico, dai, almeno dai, fai uno sforzo, mandacene almeno due, almeno per educare la gente al rispetto minimo. E lui è andato avanti a barzellette, alla fine dico: ma dice, va bene, dopo le elezioni vedo di mandarti, pari anni fa, ti manderò due bici, due pani, però una condizione, dico quale. E mi fa, alla condizione che prima che te li mandi, tu devi andare dal maresciallo dei carabinieri e assicurarti che ci siano due carabinieri a proteggere i tuoi vicini. Capite subito la situazione, non ci vuole molto a capire. Quello che è più spaventoso qui, secondo me, e che mi ha fatto più male, so che questo rione, guardate, per me la rovina più grossa è venuta dall'aver perso i bei valori che queste famiglie napoletane avevano. Avevano dei bei valori familiari. È stato tutto. Questi 30 anni di televisione berlusconiana hanno distrutto tutto. Adesso questi ragazzini crescono dentro il vuoto totale. Ecco, quello sono proprio questi ragazzini che mi preoccupano. Stavo proprio scrivendo adesso un testo, vediamo se riesco a finirlo, perché ormai un mese che ce l'ho tra le mani per Repubblica qui di Napoli, per il problema della scuola. Ma è assurdo che in un rione come questo, dove abbiamo 50.000 abitanti, qualcuno parla anche di 70, ma il minimo è 50.000. E per 50.000 abitanti a livello scolastico o a livello così di istruzione non abbiamo nessun asilo nido comunale, non c'è. C'è solo una scuola elementare, un complesso di scuole elementare che lavora bene, Andrea Angiuli. Non c'è nessun complesso di scuole medie. I ragazzi vanno un po' di qua, un po' di là, ma non c'è un complesso. È fondamentale questo, anche contro la camorra. Nulla. E questo diventa veramente pesante, perché dalle medie alle superiori perdiamo già il 30-40% di ragazzi. Pariscono. L'unico istituto poi superiore che abbiamo, il Caracciolo, un alberghiero, 2 anni fa non siamo più riusciti ad avere i dati, perché fra l'altro ci hanno bloccato anche dall'avere i dati finali. 2 anni fa ha avuto il 50% di evasione scolastica in un anno e il 73% di bocciati nei primi 2 anni di scuola d'obbligo. Don Milano sarebbe saltato sulla sedia a togliere la professoressa. Questa è la realtà entro cui viviamo. È chiaro, questi ragazzini poi senza valori, senza istruzione, senza nulla, capite quello? Io ve lo esprimo soltanto nelle parole, forse per me, io le cito sempre lei perché mi sembra che l'ho conosciuta, una bravissima donna, la Patrizia Esposito, che è presidente del Tribunale dei Minorenni di Napoli, quindi senitente di minorenni. Sentite come descrive questi minorenni. Questi ragazzini armati di coltelli che colpiscono alla luce del sole sono animati da una rabbia profonda, tanta rabbia questi ragazzini. Stiamo assistendo a una violenza senza precedenti, sintomatica dell'assenza dei valori, l'ho detto prima, figlia del degrado sociale. Ci sono giovanissimi che hanno introiettato modelli di subcultura criminale. Vivono in contesti caratterizzati da valori sballati, dove chi si alza alle 7 del mattino per andare a lavorare è uno sfigato, dove l'onesto è considerato stupido e la vita vale zero. È un quadro desolante, oltre che un pericolo per la collettività. Penso che in poche parole vi ha buttato lì un po' il problema. E capite che razza qui ci vorrebbero oratori, ci vorrebbero scuole veramente, ma non capisco. E questa è la nostra lotta adesso quotidiana, e la mia rabbia che ho detto, davvero non riusciamo a tenere ben poco. Quindi ecco un po' vi ho menzionato, non sto qui a raccontarvi tutte le lotte poi che abbiamo a tutti i livelli sull'acqua, sui senza fissa dimora, su, perché non è questo, ma è fondamentale. Volete capire non solo l'Italia, ma volete capire Napoli, non potete andare a Roma per capire dove vivete in periferia, così pure volete capire il resto d'Italia, e dovete venire lì dove la gente soffre, ed è tantissima la gente che sta soffrendo anche in mezzo a noi, non avete qui adesso con questa pandemia quello che sta avvenendo. Ed è in questo io concludo semplicemente con una breve analisi del sistema mondiale, che sia Coracoccio, sia Napoli, sia la lettura, l'altra lettura della Bibbia fatta partendo dal Dio dell'impoverito e dal Dio del creato che mi sta dando. Ecco perché sono in Europa, per convertire la mia tribù bianca. Guardate che è fondamentale. E cos'è la mia lettura? Guardate, lo dico a voi ragazzi, perché non è facile accorgersi. Noi viviamo dentro un mondo che è assurdo. Capito? Capisco qui, ma è veramente un mondo assurdo. Non è possibile continuare con un mondo, un sistema economico, finanziario mondiale. Ricordiamoci una cosa fondamentale, questo mondiale. Dalla seconda guerra mondiale agli anni 80 abbiamo avuto il sopravvento dell'economia multinazionale, tutta sta roba. Dall'80 ad oggi abbiamo avuto il sopravvento delle banche, oggi è più un sistema finanziario, economico. Qui non entro, che dovrei tentare di spiegarvi i soldi, si porterebbe lontanissimo, ma tenete per un sistema economico finanziario che fa che cosa? Che crea l'assurdo, crea un mondo, parlo a livello mondiale, dove il 10% della popolazione mondiale, facciamo i generosi, un po' più di un miliardo, consuma da solo il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il cuore del sistema, non c'è via, e che vi produce tutti i disastri di Coracoccio, i disastri delle periferie urbane, anche delle nostre città, ma è questo, non c'è. Pochi diventano sempre più ricchi a spese di molti sempre più poveri. Proprio in questi giorni mi sono trascritto, io sono rimasto trascritto alcuni dati che mi hanno profondamente impressionato e che mi danno l'idea del sistema in cui viviamo. Tre pezzi grossi, chiamiamoli paperoni. Bezos, lo conoscete, Amazon, Bill Gates, lo conoscete, Microsoft, Warren Buffett, Walmart, hanno metà della ricchezza del popolo americano da soli, eh? E del popolo messo insieme, ovvero circa 374, hanno in questi 4 mesi di pandemia, proprio stiamo parlando di pandemia adesso, in 4 mesi di pandemia, hanno raccimolato 374 miliardi di dollari in 4 mesi, mentre 31 milioni di americani perdevano il lavoro. È assurdo, ma lo vedete dappertutto questo. Ecco perché è importante capire dove leggete questa realtà. Questo è semplicemente, mi dice, che razza di situazione stiamo vivendo, che sta portando appunto pochi ad avere quasi tutto a spese di molti morti di fame. Guardate, non avete idea di quello che sta avvenendo. Noi stiamo ammazzando milioni di persone, impoverendole. Si parla adesso col Covid che avremmo 500 miliardi di nuovi poveri in più a livello mondiale. Naturalmente ovvio, è un sistema che produce i poveri. Dobbiamo chiamarli gli impoveriti, è un sistema, non è la gente che vuole rimanere, è un sistema che rende gente sempre più povera. Lo vediamo anche in Italia, se lo tocchiamo anche qui con mano, è impressionante questa roba. E questo sistema può stare in piedi soltanto per una ragione, quel 10% può continuare a papparsi quasi tutto. Perché? Perché è armato fino ai denti. È un sistema economico, finanziario, militarizzato. L'anno scorso, con i dati SIPRI, abbiamo speso a livello mondiale qualcosa come 1.917 miliardi di dollari, pari a 4 miliardi al giorno, mi sembra che spendiamo in armi. Ma è follia pura quando abbiamo tutti questi morti di fame. Ma sono necessari questi soldi? L'Italia ha 27 miliardi lo scorso anno in armi, dove hanno tolto in 10 anni 37 miliardi ai nostri ospedali, alla sanità. Ecco, la ragione delle ragioni per così tanti morti, ad esempio in Lombardia, in tante regioni. Ma queste sono le realtà che dobbiamo dirci spassionatamente. Quindi, ecco, questo sistema poi cosa fa? Cos'è il risultato? A livello economico e finanziario il risultato è impoverimento e fame. A livello militare sono guerre. Dobbiamo fare la guerra per avere petrolio, per avere uranio, per avere cobalt, per avere facciamo guerra. Guerra, pensate solo il Congo, cavoli. Guardate che sono ormai anni di guerra a non finire in Congo per questi minerali, per il coltan, per il cobalto, per questa roba. Avremmo ammazzato milioni e milioni di congolesi, ma non se ne parla, come se non... E chiaramente, sia dalla fame, sia dalla guerra, cosa fa la gente? Scappa. Migranti. L'ONU già riconosce 80 milioni di rifugiati, gente che scappa da situazioni di guerra o altro, 80 milioni, e noi i ricchi, muri da tutte le parti. Papa Francesco continua a parlare adesso in Fratelli Tutti, l'ultima sua enciclica, muri, non solo, è un sistema economico finanziario militarizzato che sta pesando talmente tanto sull'ecosistema che ci sta saltando l'ecosistema. Gli scienziati ci danno adesso, fino al 1930, 10 anni, ci dicono: o usciamo dal petrolio e dal carbone in buona parte entro gli anni 30, altrimenti dopo hanno paura che vengono a immettersi in atmosfera dei cambiamenti tali da cui non si potrà più tornare indietro. Homo sapiens è da 100.000 anni che cammina su questo pianeta. È diventato Homo demens. Siamo impazziti. E in buona parte questa è la tribù bianca. In buona parte. Ma è un bel problema questo, capite? E anche da qui cosa fa la gente dei cambiamenti climatici? Ma deve per forza scappare. Cioè questo rifiuto dell'Europa. Io qui con me, è appena uscito un libro che non è tradotto in italiano, è uscito in Svizzera, di Jean Ziegler, che mi ha fatto molta impressione. Io ho letto più che altro riassunto adesso, ma spero che... di averlo fra le mani. Si chiama La vergogna dell'Europa. Ziegler è molto conosciuto in Svizzera, eh? È uno di quello che ha scritto i famosi libri, come si chiama, quello sulle banche. Quindi è uno poi che è stato anche mal visto in Svizzera per tutto quello che ha scritto. Ha scritto questo libro adesso e lui dice una cosa che mi sembra talmente ovvia. Dove dice, ma veramente è una vergogna quello che sta, dice che in un continente con 500 milioni di abitanti non si possa davvero, una vergogna che un continente con 500 milioni di abitanti non si possano assistere 5 milioni di persone che bussano alla nostra porta. E teniamo in Turchia, abbiamo pagato 6 miliardi a Erdogan per trattenere 4 milioni in Turchia, in quei campi, li teniamo in parte nelle isole greche, li tratteniamo in Libia, È una vergogna con tutta la gente che ammazziamo nel Mediterraneo. Secondo i miei calcoli, io parlo ormai di 100.000 persone che sono morte nel Mediterraneo. Guardate che c'è un urlo profondo da parte delle vittime verso di noi e contro di noi. È sangue innocente. È Dio, quel Dio che io in cui credo, ascolta questo grido e mette sotto giudizio questo sistema. E penso che il giudizio di Dio lo stiamo sperimentando con la pandemia, non è lui che ce l'ha mandato, è la natura che si ribella. È incredibile, trovo, che questa pandemia adesso non ci lascia, la malattia che cos'è? Non ci fa respirare. Non è forse un segno di quello che noi stiamo combinando alla terra, agli uomini? La terra non può più respirare, stiamo soffocando. Gli uomini non li lasciamo più respirare. Vi ricordate Floyd, l'afroamericano che muore sotto il tallone del poliziotto americano urlando I can't breathe, non posso respirare. Questa è la nostra situazione. Il virus è davvero, viene a toccarsi proprio lì, non ci fa più respirare. E guardate che se andiamo avanti così e non vedo cambiamento nella gente, nella tribù bianca non ce l'ho. C'è voglia di tornare solo alla normalità. Guardate la lotta di questi giorni per andare a sciare, per fare il Natale, ma in malora con questo Natale. Ma capite molto bene che razza di sistema siamo dentro. Tocca a noi leggerlo. Io sono grato al Signore che mi ha dato la grazia di fare questo cammino di conversione personale. Sono un convertito, sono un missionario che noi siamo ritenuti loro che vanno a convertire, invece io ritorno a convertire la mia tribù bianca oggi. Ed ecco la grande sfida che voi giovani avete tra le mani. Grazie a voi e se ci sono delle domande fatele pure.
Grazie padre Alex per la testimonianza. Esatto, noi adesso abbiamo il tempo per fare queste domande, anche un po' di silenzio non fa male, però appunto poi come sempre liberamente aprite il microfono e Alex è in ascolto. Grazie.
Provo a iniziare io. Buongiorno padre Alex.
Buongiorno.
Buongiorno. Prendo spunto da un avvenimento di questi giorni per fare una domanda più generale. L'avvenimento è, l'evento è la morte di Maradona. Diciamo che le celebrazioni sono andate molto oltre il lato sportivo. E perché ognuno, come si dice, giustamente vuole vedere qualcosa di sé, in Maradona, nel senso che ciascuno, un po' come si fa sempre con gli sportivi o con degli idoli, spera di aver preso qualcosa, tra virgolette, stando vicino all'idolo di turno, in questo caso a Maradona. Ecco, però questa è anche una, una tentazione, no? Cioè di appoggiare la nostra vita a un idolo piuttosto che un altro, a un campione piuttosto che un altro. E soprattutto in contesti, vuoi in contesti più di povertà sociale, ma anche questo succede a livello personale. E quindi volevo chiedere a lei, uno spunto su come si può essere più liberi rispetto a non farsi idoli, tra virgolette, oppure a non riempire, a cercare di non riempire la nostra vita con idoli oppure con l'intrattenimento di turno.
Grazie.
Di grazie.
Ah, scusate, ne raccogliamo magari un po' prima, ecco, tutto qui, cioè se brevemente qualcun altro...
Sì, vado io. Ciao Padre Alex, grazie anzitutto. La mia domanda è molto apparentemente semplice. Avrai avuto sicuramente dei momenti di sconforto, di buio, no? Soprattutto nella tua esperienza a Korogocho. La mia domanda è questa. Come hai fatto a trovare quella lucina, quel trampolino per dire vado avanti? Ecco, tutto qua. Ti ringrazio ancora.
Grazie. Grazie.
Io ho una domanda. Buonasera Padre Alex.
Buonasera.
Ultimamente, credo, negli ultimi 10 anni almeno, anche in politica in generale, ci si riempie molto la bocca. Non so cosa pensi lei della parola periferia, i piani periferia, tornare nelle periferie, eccetera, eccetera. E però questo comportamento rispetto alle periferie può anche provocare fenomeni, per esempio quello della gentrificazione, o portare i servizi per poi espellere quelli che sono magari gli abitanti di un territorio. Non so se nel rione sanità sta succedendo questa cosa, ma ci sono tante città dove invece le periferie vengono
in un certo senso colonizzate e i loro abitanti espulsi. Quello che mi chiedevo è, non so se anche nel suo ruolo, cioè non so, quando lei è arrivato le hanno detto ma cosa vuole sapere, cosa sai te del Rione Sanità, cosa ci fa un missionario nel Rione Sanità, cos'è che può apportare più di quello che noi come abitanti del Rione Sanità possiamo fare, e come sente questo ruolo suo, cioè a cosa serve padre Zanotelli nel Rione Sanità, a lottare più forte, a far sentire più forte la voce, questo mi chiedo, cioè gli abitanti del Rione non riescono da soli a organizzarsi eccetera, grazie.
Padre, io ho una domanda rispetto alla cura del luogo in cui si abita. Quindi non so se hai degli esempi, se ti vengono in mente delle situazioni e se poi nel caso anche dei consigli più attuali rispetto a quello che hai visto sia in Kenya che a Napoli adesso dei gruppi di persone che si appassionano al posto in cui sono e che quindi cercano anche dei modi per associazionismo o comunque gruppi di persone più o meno informali che si prendono cura, legandolo anche a che cosa tu vedi rispetto alla bruttezza di alcuni luoghi, di alcune periferie, no? E come la bruttezza esteriore la montagna di discariche di cui ci parlavi entra veramente un po' nella testa delle persone e rende anche un po' la visione del mondo distorta o comunque meno mata da quello che quotidianamente si ha di fronte agli occhi. Grazie.
Io volevo aggiungere una molto rapida. Intanto buonasera e anch'io che dico grazie veramente per questa testimonianza, perché come per natura una testimonianza davvero raggiunge nel profondo, per cui grazie. E, la mia è una domanda un po' che cerca di, cioè le chiedo un po' di aiutarmi a guardare la realtà che vivo tutti i giorni, no? E, cioè la nostra realtà spesso è piena, cioè in mezzo a un caos, la nostra realtà borghese è colma di caos, colma di tante cose, e noi spesso, poi io in primis, a volte mi lamento molto, cioè mi viene spontaneo anche lamentarmi, ma ascoltare anche la sua testimonianza mi riporta un attimo mi aiuta a guardare a tanti elementi che non sono abituata a tener conto. La mia domanda è questa, cioè come possiamo non cadere in questo errore, in questo caos che sembra veramente riempirci e ci fa dimenticare di quello che realmente conta, perché davvero oggi lei mi ha nuovamente ricordato che le cose di cui mi lamento sono veramente di poco conto. E quindi come cambiare anche qui il mio sguardo e il mio modo di leggere la mia realtà quotidiana con queste fatiche.
Grazie.
Chiuderei il primo giro di domande.
No, ma basta perché se no qui ce n'è una valanga. Grazie. No, ma molto belle. Tutto un grazie a voi per queste domande e le vostre reazioni. Io non spenderei, prima di tutto sulla domanda su Maradona, non spenderei molto tempo perché davvero è assurdo tutta questa roba. È chiaro che lui è stato, ha dato a Napoli quello che ha riscattato, mettiamo davvero la povera, si è sentita valorizzata, ma valorizzata in maniera sbagliata. Peraltro è stato Napoli che ha rovinato il povero Diego Maradona, non avete l'idea di come è stato, come gli è andato la droga, giù. Per cui capite un po' che una serie di problemi ci stanno sotto. Io, ecco il problema dell'idolatria di questa società, sono veramente scioccato da quanto si sta parlando, facendo, e questo chiaramente pone un problema, in caso lo porrò dopo, sui media. come usano tutto questo per determinate ragioni. Vorrei entrare piuttosto su tutta una serie di domande che sono piuttosto più complesse e importanti. Prima di tutto nei momenti di buio, di difficoltà che ho avuto a Coroccocio, come hai fatto a superarli? Ma non solo a Coroccocio, anche qui, perché lo scoraggiamento è grande, anche qui poi ne parlerò sulle varie domande che ci sono sul qui. E penso che senza una profonda spiritualità, e qui per favore io vorrei un po' fare il duro qui. Quando io parlo di spiritualità, non parlo di una spiritualità così che mi fa stare bene, non serve a nulla. È un altro di quelle forme non so come chiamarla, di evasione dalla realtà. È vera spiritualità quella che ti porta l'impegno a darti da fare, a camminare con i poveri. Una delle cose più incredibili che io trovo nella Chiesa italiana, lo vedo qui a Napoli, mamma che macello, cioè questa incapacità quasi totale di legare fede e vita. È quella la cosa più orribile che vedo nelle nostre chiese. Il culto è funzionale a se stesso. Ma il profeta Isaia si manderebbe a quel paese, ma Gesù che ha rovesciato quel tempio, ci ha messo in crisi, si manderebbe chissà dove. Cioè, se noi non leghiamo la nostra spiritualità realmente alla realtà, all'impegno, al cambiamento, Papa Francesco continua a ripetercelo e ci mette in guardia da quelli che sono i grandi pericoli, la gnosis, il gnosticismo, non agnosticismo, gnosticismo, tipico quasi la prima eresia direi del cristianesimo, il docetismo, il rifiuto della realtà, che non è importante impegnarsi, l'importante che io, tutta la new age spirituale, della spiritualità new age, basta che io mi sento bene con me stesso, con il mondo attorno a me, tutto il resto può andare, ma cavoli, e buona parte della nostra spiritualità, catechesi, eucaristie, omelie, sono intrise di questa roba, è davvero io non so più da che parte, come urlare e gridare questa cosa, lo sto vedendo. Uso solo l'immagine per aiutarvi a capire un po' l'immagine di Bonhoeffer. Bonhoeffer lo conoscete, il grande martire antinazista. Lui diceva, lui era luterano, pastore luterano, diceva se tu chiesa luterana o chiesa cattolica o calvinista reciti nel culto la domenica il tuo credo, il credo niceano, credo in Dio Padre, onnipotente, creatore, e dici che sei nell'ortodossia e tutto è a posto, anch'io lo recito. E, però tu chiesa, se dopo aver recitato il credo con la tua assemblea liturgica esci e sei funzionale a un sistema come il nazismo, tu non adori più il Dio di Gesù Cristo, adori un idolo a cui verranno sacrificati milioni di persone. È quello che abbiamo sacrificato 50 milioni di persone nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è il problema. E qui penso che questo è uno dei problemi centrali su cui anche voi giovani dovete incominciare a capirlo. Guardate che c'è tantissima spiritualità in giro che è disincarnata. È fondamentale che ritroviamo davvero la carne. Il verbo si è fatto carne, cavoli. E forse la risposta del Vangelo di Giovanni allo gnosticismo che minacciava anche la sua comunità. Su questo lo ritengo veramente importante. Peraltro basta che ascoltate le omelie dei preti la domenica, ma a volte proprio ma dove vive sta gente? Ma una parola che è così chiara, che ha a che fare con la realtà, ma traduce nulla. E non vi dico poi che razza di assemblee, di tursi che abbiamo. L'altra domanda importante era, quindi è stata questa spiritualità che mi ha aiutato, per aver stato in questo incontro questi momenti di preghiera che mi hanno dato la forza, anche arrabbiandomi con Dio, guardate che Dio rimane mistero. È ora di finirlo, anche di usare forse la parola Dio, l'abbiamo strabusata. Parliamo di mistero e Dio rimane mistero. Sappiamo che è un mistero di amore che ci circonda, ma è mistero. La rabbia con cui a volte l'ho invocato, anche con i salmi, con quella protesta così veemente di Giobbe. Ma è importante poter dire in faccia a Dio determinate cose. Davvero, ecco la preghiera allora che diventa lotta per tentare di credere. Forse penso che la cosa migliore dovrebbe essere anche per me, io tento di credere, non è facile dentro questa situazione credere. Ho detto la fede dei poveri, e quella è una delle cose che mi ha aiutato a capire che l'esperienza religiosa non è, come diceva Marx, l'oppio dei popoli. Cioè, loro mi hanno rivelato davvero questo mistero. Gente che, le ragazzine che andavano a prostituirsi, gente che era mi hanno aiutato a capire che razza di mistero ci sta attorno. Ed è quello che diventa importante in questi momenti di buio, ritrovare questo. E poi il fatto di essere, come missionario sono partito per convertire, sono tornato convertito e continuo a convertirmi. La domanda è, quando ritorni nella tua realtà, come cambiare il nostro sguardo attorno a noi? Allora, io vorrei essere chiaro con voi giovani. Vi ho detto prima che toccherà la vostra generazione, è vero, ma sono altrettanto cosciente di quanto siete bombardati da questo sistema che vi impedisce di fare scelte. Guardate che non avete l'idea, io prima vi ho parlato dei paperoni più ricchi. Se voi guardate i paperoni più ricchi del mondo, fra i primi, il primo è Bezos, va bene, fra i primi sei più ricchi, persone più ricche al mondo, guardate bene, fra quei sei, quattro di quei paperoni sono i giganti del web. L'informazione che abbiamo è tutta pilotata, ma i piloti ci danno non notizie, e capite quello che avviene, come ci stanno praticamente. Guardate che noi pensiamo di aver risolto i problemi adesso con gli algoritmi, a cavoli sì, ce le risolveranno per noi, perché praticamente ci impongono e ci imporranno sempre di più tutto quello che loro vogliono, se non riusciamo a smantellare questa rete, prima di tutto i governi. Ma i governi, ma dove sono i governi? Io non vi ho parlato di politica in tutta questa sera, perché la politica ha perso il proprio valore. Per favore, non sono un antipolitico, anzi, ritengo le parole di Papa Paolo VI, che voi a Milano lo amate e lo volete così bene, dicevo una cosa straordinaria: il più alto atto che un cristiano può fare è fare politica. Il problema è che coloro che noi oggi eleggiamo, che mandiamo al Parlamento, quando arrivano in Parlamento non possono decidere. Se tu vuoi governare, devi obbedire alle banche. Sono le banche che decidono, cavoli. Noi, la nostra lotta dovrà essere quella di rimettere in cima la politica, perché l'economia, la finanza, tutta questa roba deve obbedire deve obbedire alla politica. Altrimenti, guardate, siamo in totalitarismo, ma non c'è dubbio su questo. Quindi capite un po' che razza guardate i 5 Stelle, per favore, ma bisogna davvero prendersi in giro in questa maniera. Cioè, cito solo la loro prima stella, l'acqua pubblica. Sono 3 anni che sono al governo, non riescono ancora a darci una legge che obbedisca a quello che il popolo italiano ha deciso nel 2011, che l'acqua deve uscire dal mercato e non si può fare profitto sull'acqua. Una volta che sono dentro fino a qui, non si riesce ad avere nulla ancora. Capite un po' che razza di blocco c'è ed è questo molto importante tenerlo presente davvero. Per cui questo blocco lo sentite voi giovani soprattutto perché siete prigionieri soprattutto di questo mondo dei media, dei social, e molto spesso le notizie le avete da lì, non sono notizie per favore, sono merce come tutto il resto che viene scavalcato addosso, e quindi ecco la difficoltà prima di tutto di capire, poi di reagire. Poi il problema del reagire, cambiare, è molto difficile. Io vi, per favore, io non sono qui, ma ho continuato a dire ai giovani, non chiedo eroismo, ma forse può essere arrivato il momento di chiedere l'eroismo. Perché? Ma perché siamo giunti a un momento, pensate, ho detto prima, gli scienziati ci danno 10 anni per salvare il pianeta. Il pianeta poi andrà avanti, eh? Ma sempre meno senza di noi, non ci sopporterà più. Ma allora se la storia è così grave, cavoli, è giunto il momento per voi di prendere decisioni, di spaccare, di andare controcorrente. Ma chiaro che è difficile, io non sono qui a rendervi, a colpevolizzarvi, assolutamente. So quanto è difficile per la vostra generazione, ma è un qualcosa che toccherà a voi fare. Cioè, e qui entriamo davvero nel mondo dell'impegno, forse ve lo dico subito qui. Cioè, non è soltanto il problema del, forse se prendo i discorsi di Papa Francesco, sono di là proprio, così che ve li cito. Qui nel cantone, se Felicetta che mi dà una mano a prendere il libro. Papa Francesco ha fatto 3 discorsi. Tre discorsi in 3 occasioni diverse ai movimenti popolari. Lui ha iniziato questo incontro con i movimenti popolari del mondo. E fra l'altro ricordo che nel primo incontro che ha fatto in Vaticano c'erano almeno 7 persone invitate in Vaticano che di vari stati da dove venivano consideravano sovversivi, erano minacciati di morte. Infatti nel terzo incontro vi ha detto vi saluto, però so che in mezzo a voi non ci sono più delle persone che ho visto nel primo incontro. Per esempio la Berta Cáceres era stata ammazzata nell'Honduras nel frattempo. Quindi capite un po' a chi stava parlando. Lui, Papa Francesco, chiede non soltanto il tuo impegno di giovane nel reagire a questo sistema, ma chiede che devi essere capace di uscire dal tuo piccolo buco, metterti insieme ad altri, formare gruppi di vario tipo, comitati di tutti i tipi. Io sono pieno di comitati qui sull'acqua, sui rifiuti, comitati che poi i comitati devono convergere in movimenti più grossi. È fondamentale questo, guardate ragazzi, dovete assolutamente cominciare a capire che solo i movimenti, grandi movimenti popolari potranno scuotere i governi in questo momento, altrimenti è finita. Ecco perché in questo ultimo discorso ero presente quando l'ha fatto e a me ha fatto un'impressione enorme questo discorso, il 3° discorso che ha fatto, e lui ha dato un monito anche ai movimenti popolari, ha detto state attenti, ci sono 2 grossi pericoli anche nei movimenti popolari. Il primo è lasciarsi imbrigliare dal sistema, perché alcuni dicono la cooperativa, e tanti di voi sono impegnati in la mensa, l'orto agroecologico, le microimprese, il progetto dei piani assistenziali, fin qui tutto bene. Finché vi mantenete nella casella delle politiche sociali, finché non mettete in discussione la politica economica e la politica con la maiuscola, vi si tollera. Quando quell'idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai, mai con i poveri, mai dei poveri, e tantomeno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di carnevalata per contenere gli scarti del sistema. quando voi dal vostro attaccamento al territorio, dalla vostra realtà quotidiana, dal quartiere, dal locale, dall'organizzazione del lavoro comunitario, dai rapporti da persona a persona, usate mettere in discussione le macro relazioni. Quando strillate, quando gridate, pensate parlo, quando urlate, quando gridate, quando pretendete di indicare al potere un'impostazione più integrale, allora non ci si tollera più tanto. Allora non ci, notate, ci si mette anche lui, non ci si tollera più tanto. Non ci si tollera più tanto perché state uscendo dalla casella delle politiche sociali. Vi state mettendo sul terreno delle grandi decisioni che alcuni pretendono di monopolizzare in piccole caste. Così la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo e cioè una formalità. Il secondo pericolo per Papa Francesco è questo. Il secondo rischio è lasciarsi corrompere. Come la politica non è una questione dei politici, la corruzione non è un vizio esclusivo della politica. C'è corruzione nella politica, c'è corruzione nelle imprese, c'è corruzione nei mezzi di comunicazione, c'è corruzione nelle chiese, c'è corruzione anche nelle organizzazioni sociali, nei movimenti popolari, e va giù e giù e giù. E conclude così. A qualsiasi persona che sia troppo attaccata alle cose materiali o allo specchio, a chi ama il denaro, i banchetti esuberanti, le case sontuose, gli abiti raffinati, le auto di lusso, consiglierei di capire che cosa sta succedendo nel suo cuore e di pregare Dio di liberarlo da questi lacci. Ma parafrasando l'ex presidente latinoamericano che si trova qui, Mujica, ex presidente del Paraguay, sì, Paraguay, che era presente in quel momento, colui che sia affezionato a tutte queste cose, per favore, che non si metta in politica, che non si metta in un'organizzazione sociale o in un movimento popolare, perché farebbe molto danno a se stesso, al prossimo, e sporcherebbe la nobile causa che ha intrapreso. Qui Papa Francesco si è fermato, si è guardato attorno e ha detto: non è scritto, vedo che non è scritto nel testo, lo aggiungo io. E non entri neanche in seminario. Le tentazioni sono uguali, abbiamo tutti lo stesso problema. Quindi ecco perché diventa allora importante. In questo senso potrei rispondere alla domanda che mi veniva fatta sulle periferie. Come si chiama? Molto interessante, dice: c'è il pericolo che poi dalle periferie vengano espulsi i poveri. Quello che sta succedendo qui lo vedo con i miei occhi. Per esempio, man mano che qui ci sono dei miglioramenti, cosa succede? Arrivano, perché per esempio il rione Sanità è molto vicino al centro di Napoli, cavoli, va a venire la collina in bocca, questo diventerà una zona di straricchi qui fra non molto, che si faranno il loro paradiso. Ma e quindi cosa succede adesso? Lo vedo per esempio le B&B, bed and breakfast da tutte le parti, le case costano sempre di più, qui ci sono molti migranti per esempio, anche accolti abbastanza bene, dai, nonostante momenti di razzismo che ci sono, ma c'è tutto, lo tocchi con mano questo, lo vedi, il problema è aiutare la gente a capire, allora dire che cosa possiamo fare, è lavorare con la gente, il problema è qui, allora ritorna al problema del sud, forse voi del nord non l'avete capito, ma è un altro mondo, per favore. Il Sud non ha mai avuto nella sua storia momenti di ribellione collettiva, seri, cioè, mi spiego, mentre al Nord lungo i secoli abbiamo avuto la gente di un borgo che si ribella e va a bruciare il castello, non so che cosa combina, c'è tutta una serie di episodi di questo tipo, gente che si mette insieme e rifiuta determinati. Questo al Sud non è avvenuto nella storia, Per cui capite che c'è un, io lo chiamerei un individualismo storico che fa paura al suo, che è diventato adesso ancora, si è peggiorato questo individualismo con...
Chiedo scusa.
Come?
Si è indietro. Chiedo scusa. Aveva detto questa differenza tra il nord e il sud.
Sì.
Io vivo al nord, però ho origine del sud. Potrebbe essere tirata in ballo la storia della questione meridionale, di quel divario fra il nord e il sud, c'entra qualcosa?
Come, non ho capito. Come?
Se potrebbe essere meridionale del divario fra nord e sud, se c'entra qualcosa.
Il divario fra nord e sud, ma certo che c'entra, ma è la conseguenza, adesso ti spiego, ho fatto bene a ricordarvelo. Ti spiega, l'individualismo storico del sud è diventato ancora più difficile, oggi è diventato un individualismo che viene dal consumismo, che intacca anche noi, ecco perché è così difficile fare movimenti popolari, cavoli. E allora qui è ancora più difficile. E allora a questo punto, ti spiego, poi arrivo alla tua domanda sul divario. Il problema che cos'è adesso? Per esempio, do degli esempi. Qui noi abbiamo continuato a far lotte da tutte le parti, l'abbiamo persa, la stiamo facendo. Per esempio, De Luca, il governatore, non faccio commenti su De Luca, chiude l'ospedale San Gennaro dei Poveri, l'unico ospedale che avevamo. Abbiamo fatto anni, veramente almeno un anno e mezzo di lotte, abbiamo occupato strade, bloccato. Se 50.000 persone del Rione Sanità fossero scese in piazza, De Luca avrebbe immediatamente ceduto. Questo è il problema. Ecco il ruolo nostro, non è di fare, non so, il capo, no, è quello di aiutare la gente a capire che dobbiamo metterci insieme. In questo senso ritorna al problema che chiedevi te del divario fra nord e sud. Il divario fra nord e sud è dovuto a, come sempre, all'economia, alla finanza. È chiaro che i vari governi in tutto questo periodo praticamente il sud l'hanno... Non parlatemi per favore della Banca del Mezzogiorno, visto che questa roba è stato un grande mangia-mangia, oppure dell'industrializzazione. Ma per favore, l'industrializzazione che è avvenuta al sud, da dove veniva? Dal nord. Guardate Bagnoli qui, Napoli. Cos'è che è successo? Quando le fabbriche al nord sapevano che a un certo punto non avrebbero durato molto, le hanno portate qui, sapendo che dopo poco hanno tirato soldi al governo perché hanno chiuso su, tirato soldi qui perché... E questo è il grande. Alla fine alla gente al sud è arrivato ben poco, questo divario è sempre più grosso. Qui non abbiamo il problema delle immigrazioni, abbiamo il problema delle emigrazioni, ma buona parte dei giovani scappano, ma non si fermano sul territorio.